your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One, con Fabrizio Mr. Forno One, su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Sei Mauro?
Pronto, sì, ci
eccoci
sono.
Qui, la tecnologia ci assiste, grazie a Dio. Ben arrivato a radiocittaaperta.it, di cui so che sei, almeno in passato, sei stato assiduo frequentatore, insomma non è certo una primizia la tua presenza.
No, un saluto a tutti innanzitutto, alle ascoltatrici e agli ascoltatori e a te in particolar modo, che come sono un po' di anni che non ci vediamo e mi fa piacere di sentirti.
Eh sì, perché con Mauro in passato abbiamo anche avuto occasione, a parte aver assistito a vari suoi concerti, alcuni veramente indimenticabili, per esempio ricordo con piacere uno organizzato insieme per la presentazione del suo progetto Amma Gamma alla Chiesa Valdese, poi insomma anche quelli in cui organizzato lui con Sainco, giusto?
Sainco, Ancilac, come no, certo.
Sì,
certo,
poi Nicola Lesini è stato il nostro, diciamo, gancio, è stato il canale attraverso il quale ci siamo cominciati a frequentare. Quindi salutiamo anche lui, spero che sia all'ascolto.
Sì, perché credo che sia in ascolto, Nicola. Ciao, Nicola.
Bene, bene, ci farà sapere se poi ha gradito la nostra chiacchierata.
Esatto.
Allora, caro Mauro, prima di iniziare a parlare di te in maniera più, come dire, specifica, devi soggiacere alla regola rigida di questa rubrica Ascolti Doc, che porta questo titolo proprio perché il nostro ospite di turno ci porta un suo brano black del cuore. Io ho visto che praticamente anche quando mi interfaccio con musicisti che non hanno nulla a che fare con la musica black che normalmente programmo in questa trasmissione, poi però qualcosa su un brano di musica nera in senso più lato esteso possibile lo riesco sempre a rosicchiare con grande partecipazione da parte dei nostri ospiti, e penso di capire che anche nel tuo caso diciamo non è stato complicatissimo andare alla ricerca di qualcosa da portarci. Allora, di che cosa si tratta?
Lo dico io?
Sì, dillo tu, fai un po' il padrone di
casa. Allora, il brano che ho scelto, come precedentemente ce l'avamo scritti, insomma, e io potevo fare magari una scelta un pochino più sofisticata, se vogliamo, no? Soltanto per me, se penso alla musica black, diciamo, afroamericana in qualche modo, senza andare sul jazz o cose del genere, sul funk, per me un brano emblematico è Sex Machine di James Brown.
Beh, insomma, certe volte la scelta più spontanea, la scelta più istintiva è quella più azzeccata, no?
Sì, perché io mi sono reso conto, ad esempio, negli anni, no, che ho scoperto che, nonostante che ho un fisico abbastanza extra large, forse è meglio dire XXL.
Vabbè, dai, non entriamo nello specifico.
Però amo ballare, mi piace ballare, e ho scoperto questa cosa durante le feste, quando ero più giovane, perché magari evitavo così, facevo un po' di più l'intellettuale, poi quando partiva James Brown non riuscivo a contenermi, e quindi dovevo ballare per forza, in particolar modo questo pezzo. Poi James Brown ha fatto tantissime cose anche belle, anche più, diciamo, elaborate vocalmente, però dentro questo pezzo secondo me c'è un po' un segreto essenziale, diciamo, della musica, questo fatto che è un brano principalmente su un solo accordo, no? Quindi questo ritmo trascinante, insomma, vabbè, io trovo un pezzo bellissimo, e poi quello che a me piace di James Brown, vabbè, insomma, forse aveva anche tanti difetti, da quello che so io. Però sicuramente era un uomo che veniva da una condizione dura, e forse grazie a quella sua provenienza non così, diciamo, intellettuale, raffinata, oppure che ne so io,
colta, diciamo.
Colta, esatto. Risiedeva la sua forza, che comunque se l'è portata avanti anche fino agli ultimi giorni della sua vita. Poi insomma era sicuramente un personaggio non semplice, eh? Adesso però non è che voglio analizzare la vita di James Brown, ma insomma io Sex Machine lo trovo...
Ma guarda, mi trovi particolarmente affine a questa tua, a questa tua narrazione, perché io pure, io avevo diciamo dei, come dire, dei freni dal punto di vista quasi morale, nel senso che io sono cresciuto che il ballo era una cosa coatta, una cosa quando sentivi la musica da discoteca eravamo tutti un po' inorriditi, poi ci volle del tempo prima di poter, come dire, capire come erano andate le cose. E ricordo appunto in certe situazioni in cui magari appunto c'avevo tutta la posa così un po', mi si nota di più se sto in disparte, sai, queste cose così.
Esatto. Poi, volevo dire quello prima, infatti, esatto, bravo.
Poi partiva un brano di James Brown e io facevo una specie di pantomima, cioè facevo come se fossi stato improvvisamente posseduto, un po' tipo John Belushi che vede la luce,
sì, appu-
tra l'altro lui la vede proprio ascoltando James Brown.
Esattamente.
E partivo, diciamo, trovavo la forza facendo questa scenetta di scatenarmi e diciamo di vincere qualsiasi inibizione sia mentale che diciamo intellettuale. Quindi insomma mi riconosco perfettamente nel tuo racconto.
Poi ti dirò un'ultima cosa, sempre riguardo questa cosa che mi diverte, no, su James Brown. E allora, io diciamo, in origine nasco come bassista, come contrabbassista. Per tanti anni mi sono dedicato esclusivamente alla voce, per oltre 10 anni. Poi a un certo punto prepotentemente riappare nella mia vita, diciamo, il contrabbasso, no? Rimane il contrabbasso. Però per 10 anni, diciamo, in qualche modo ho seppellito questo strumento e tutto il mondo che gira intorno al basso, al contrabbasso, per dedicarmi anima e corpo alla voce, a studiare la voce, a studiare in particolar modo quello che è conosciuto nel mondo occidentale come canto armonico,
certo.
Che poi è qualcosa di più grande, di più complesso rispetto a questa visione occidentale. E insomma, quando ero giovane, siccome poi anche io, no, senza fare paragoni, provengo, ho delle origini abbastanza semplici, no? Vengo da una famiglia modesta dove non erano intellettuali, vengo da un quartiere di Roma in cui sono cresciuto nella tarda infanzia e nell'adolescenza, che è appunto la zona di Ostia, Ostia Antica, quindi a un certo punto, come si dice, no? Per parlare un po' alla romana, c'ho una forza coatta all'origine, no? Anche se poi cercavano di non ballare, un po' come dicevi te, no?
Certo, bisognava contenersi.
Esatto, però insomma a un certo punto c'è questa dimensione un po' coatta, perché poi c'è sempre una grande attrazione per le persone semplici, per le persone che fanno lavori faticosi. Io ho avuto la fortuna di far sì che di fare in modo che la mia passione diventasse anche il mio lavoro, la musica. Però, come dire, so perfettamente, ad esempio, vengo da una famiglia che il lavoro era il sudore della fronte, no?
Certo.
Anzi, ancora fanno difficoltà a capire che io lavoro. E quindi a un certo punto mi capitava, no? Conoscendo una persona che organizzava concerti, no? E così via. A un certo punto ci sono altre persone che fanno canto armonico in Italia, siamo non tantissime, anche se adesso cominciano a crescere proprio, no? Io dicevo tanti anni fa, ma scusa, organizziamo un contest come fanno in India, perché in India ci sono le sfide fra musicisti, no? E fra i suonatori di tabla, i suonatori di sitar, in particolar modo fra i suonatori di tabla, di percussioni, fanno proprio delle competizioni, delle sfide, dove fanno virtuosismi e cose varie, ma sono anche veramente molto belli e spettacolari, e senza mai perdere di vista poi il valore della musica, ecco, questo è fondamentale. Allora io dicevo a questo amico organizzatore, ma perché non organizzi non faccio i nomi adesso perché magari forse non fa piacere a queste persone essere citate, non lo so, dico, con queste altre persone che fanno canto armonico a Roma, no? E lui mi diceva, questo amico che anche lui un pochino coatto, la James Brown, mi diceva, no Mauro, non puoi farlo perché tu sei come il James Brown del canto armonico.
Capirai. Proprio orgoglio a palla proprio.
No, orgoglio straordinario, sì, esatto. Anche se poi non è che io sono un malato di James Brown che lo penso continuamente, assolutamente.
Vabbè,
no?
Ma non potevi allora che parlare di James Brown oggi, giustamente.
Esatto, allora quando a un certo punto mi dissero, perché poi sembra una cosa estremamente in contrasto, in contraddizione, no? Il James Brown del canto armonico. Perché poi
invece è una bella definizione, secondo me.
Io l'ho capita. Io l'ho capita.
Senti, nel frattempo ci è giunto un messaggio da parte di Nicola che ci ascolta, ci saluta entrambi, quindi siamo contenti di averlo agganciato con l'occasione.
Grazie,
si ricostituisce un triangolo particolarmente efficace. Allora, guarda, prima di continuare appunto con quello che ti riguarda più direttamente, al quale dedicheremo la seconda porzione della nostra rubrica, ti faccio fare un ultimo sforzo che è quello di annunciare il brano, che così lo ascoltiamo.
Ah, ok. Allora, guarda, il brano io ho mandato a Fabrizio un
paio... No, il brano di cui abbiamo parlato finora.
Ah, ok, scusami, non avevo capito. E allora, signore e signori, James Brown, Sex Machine.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up.
Machine, you got to have the feeling, sure as you're born, get it together, right on, right on, get up,
get on up,
get up,
get on up,
get up,
get on up.
Volevo tranquillizzare Mauro, non ho messo la versione da 11 minuti, sennò qui invecchiava in attesa al telefono che riprendessi la linea con lui, ma ci sarebbe stata benissimo ugualmente.
L'unica cosa...
Dimmi.
Pronto?
Sì, dimmi pure.
No, dicevo, ma tanto guarda, stavo ballando sul divano.
Io invece per fortuna c'avevo il mio da fare, perché poi comincio a sudare come una bestia, insomma non è carino, anche perché adesso abbiamo anche la diretta Twitch, quindi sai, l'ascella pezzata non fa mai molto, non fa molto televisione, infatti. Allora, a modo suo ha apprezzato anche Nicola, ovviamente lui che è un aristocratico della musica, comunque insomma
sì.
È contento di questa nostra complicità, ecco.
Ma tanto Sex Machine, non la capiscono tutti.
Non facciamo prigionieri, si dice in questi casi. Allora, più brano black di Così si muore, quindi proprio hai superato abbondantemente a pieni voti la parte di trasmissione di Ascolti Doc che prevede appunto l'ospite che porta un suo brano black. E quindi automaticamente possiamo proseguire come se fosse un gioco a quiz, no, di vari livelli. E adesso possiamo proseguire con il racconto di Mauro Tiberi, anche se pure qui ci vorrebbe una puntata solo per raccontare parliamo di qualcosa di adesso, perché se parliamo di qualcosa che hai fatto non la finiamo più.
No, infatti, non annoiamo il pubblico con la mia storia.
Bene, ma non è, insomma, è che è lunga, solo questo che ci frega, insomma, da tempi radiofonici.
Sono una trentina d'anni, circa 30 anni, 35 anni che insomma mi occupo di musica a livello professionale, poi alla fine, ecco. Quindi è parecchio lunga, sì, decisamente.
Quando ho deciso di invitare Mauro, ho detto, beh, magari raccontami, ma insomma ce ne sono tante di cose, insomma, ovviamente di carne al fuoco, ma per sua fortuna Mauro ce ne ha sempre tanta, una ne fa e 100 ne pensa, come si suol dire.
sì.
Mi dicevi che stai spesso in giro per l'Italia per quello che riguarda i seminari,
sì.
No? Giusto?
Sì, diciamo, sto spesso in giro per l'Italia perché in Veneto, ad esempio, sto portando avanti un corso di formazione sulla voce, e che è, diciamo, destinato anche a figure di terapeuti di varia natura, diciamo, e dove si lavora sulla voce un po' ad ampio spettro, diciamo, ecco, ad ampio spettro, perché la voce è uno strumento molto grande, al di là del canto, al di là della comunicazione, anche perché imparando a usare la voce in un certo modo, imparare a respirare in un certo modo, correggi la postura, riesci a risolvere pure tantissime problematiche legate anche, diciamo, alla salute, al benessere della persona, ecco questo.
È quasi qualcosa di terapeutico, disintossicante, insomma.
Sì,
no?
Sì, assolutamente. E io ne sono, diciamo, il primo testimone, perché io ritengo che quando c'è stato l'ingresso importante dell'utilizzo della voce, nel caso mio è partita appunto da un punto di vista artistico, ecco, però mi sono reso conto proprio sulla mia persona dei benefici che ho avuto nel poter esprimere con la voce delle cose, ecco, questo ha portato dei grandi benefici proprio a me come persona.
Quindi, diciamo, questa attualmente è una delle attività principali che caratterizzano il tuo percorso,
sì,
odierno.
Sì. Sì, la didattica legata ai seminari, diciamo, è un'attività, sì, molto importante, oltre ai concerti comunque. E tornando al discorso della didattica, ad esempio il 24 marzo e il 6 aprile a Roma, in una tenda berbera nel parco che è antistante alla biblioteca Laurentina, quindi vicino all'Eur, così farò due seminari sulla voce che toccano appunto il canto armonico anche da un punto di vista etnomusicale, quindi le vocalità gutturali della Mongolia, della Siberia, e altre cose, insomma, sull'utilizzo della voce più esteso, all'interno di un festival che si chiama In Lingua, che la direttrice artistica, che la saluto, non so se sta ascoltando, che si chiama Nancy Bego, che è una danzatrice albanese che si occupa di danze orientali, e ho avuto, diciamo, il piacere per la seconda volta di essere invitata in un festival appunto del Comune di Roma.
Ripetici le date, scusami.
E in questo caso sono il 24 marzo la mattina e il 6 aprile il pomeriggio. E farò anche il concerto di chiusura il 13 aprile, credo intorno alle 21, sempre dentro questa tenda berbera montata di fronte alla biblioteca, all'interno del festival In Lingua, si chiama così, che è un festival che oltre a me ci sono varie attività, diciamo, di seminari, di concerti, di cose, ecco, varie cose. C'è un programma abbastanza nutrito che me l'hanno mandato proprio poco fa, non ho avuto modo neanche di aprirlo.
Deve essere suggestivo questa tenda berbera, insomma, sì. Qualcosa che nel 2024 non è così comune da trovare, soprattutto in una città, sì, che si sta un po' inaridendo come la nostra, no?
Porca miseria, è vero, si sta proprio inaridendo, hai ragione. E quindi, diciamo, farò anche il concerto di chiusura, dove farò una cosa per voce, percussioni e contrabbasso, suonata tutta da me, e, dove appunto dentro questa tenda entrerò dentro un mood che sarà un po' un viaggio, diciamo, nelle culture legate ai deserti del mondo che vanno dal Centro Asia fino ad arrivare all'Africa, diciamo.
E a chi ci ascolta e che non l'avesse fatto in precedenza, raccomando particolarmente di ammirare Mauro Tiberi dal vivo, che è una forza della natura, e a riprova di ciò, per chi ha avuto modo di vedere il lancio che ho preparato per, appunto, per introdurlo sul sito alla puntata di oggi, c'è una foto di lui che malmena il suo contrabbasso in un concerto, a proposito, con un vecchio concerto di qualche anno fa con Nicola Lesini al TAG, non so se ti ricordi.
Ah, lo sai, infatti non capivo dove l'hai trovata quella foto.
Me l'ho fatta io.
Ecco perché io non l'ho mai vista. Ma dove l'ha trovata sta foto? Non la conoscevo.
Sì, sì, piccoli, come dire, archivi personali. Senti, a proposito del TAG, dove non so se in coincidenza o prima o dopo di quel concerto di cui parlavamo, ci fu anche il live da te organizzato di Saïn con Amchilak. Sai se, insomma, se ci sarà mai modo di rivederla, che fine ha fatto?
Allora, sicuramente Saïnko avrete modo di rivederla, perché gira sempre, anche se in questo momento sta lavorando moltissimo in Cina, e, perché stanno riproducendo tutta la sua discografia e così via. Con Saïnko è una donna molto particolare, ha avuto una splendida collaborazione impegnativa, perché è una donna molto impegnativa. Io ho avuto la fortuna di lavorare con due cantanti orientali. Una è stata Michiko Hirayama, che è stata una grande cantante dell'avanguardia vocale degli anni 60, 70, 80, ma insomma lei ha cantato fino all'ultimo giorno della sua vita, a 95 anni, morta qualche anno fa. E io ho avuto la fortuna di lavorare con Michiko Hirayama e con Saïnko Amchilak, e potrei scrivere un libro su queste due donne straordinarie della voce, ma proprio a livello di storia del Novecento, perché entrambe hanno un posto nella vocalità, come Katy Barbarian, come Diamanda Galas, no? Come queste, anche alcune magari un pochino più conosciute, e sono state due esperienze formative in un modo incredibile, ma tostissime, perché poi hanno dei caratteri queste cantanti complicati.
Mi ricordo quando stavi per preparare quel concerto famoso lì alla Tever Art Gallery, insomma ti vedevo bello concentrato, bello carico, insomma.
Sì, molto concentrato, ma poi guarda, è stato pure un'esperienza molto molto bella con lei, perché poi Saïnko è capace di slanci di grande amicizia e momenti che va completamente
lasciata da sola.
Sì. Però insomma, poi a un certo punto abbiamo smesso di collaborare insieme per motivi, diciamo, che oggi ci sorrido sopra, non è successo niente di grave, e tra l'altro mi mandò un messaggio per salutarmi, purtroppo all'inizio della guerra in Ucraina, e mi mandò questo suo disco che io trovo bellissimo, lancinante, che è un lavoro per elettronica e voce che si chiama Lost River, se non sbaglio. Me lo mandò, non dico in anteprima, però insomma era stato appena pubblicato da ascoltare.
Forse c'aveva qualcosa da farsi perdonare.
No, insomma, dice Saïnko al di là del bene e del male, diciamo. Vabbè, così.
Sì, probabilmente aveva già dimenticato tutto un minuto dopo che t'aveva magari maltrattato.
Esattamente, ma guarda, potrei raccontare aneddoti straordinari, guarda, su Saïnko e su Michiko. Su Saïnko che sono più recenti, perché Michiko fu negli anni 90, questa cosa. E quindi mi ha mandato questo disco, ma guarda, so che gira, che sta ricominciando a girare per l'Italia, perché una mia allieva mi ha mandato l'altro giorno una cosa di un seminario che le farà a Montoro, non ho capito dove lo fa. E quindi sta ricominciando a girare per l'Italia, chissà, magari io spero di rincontrarla prima o poi.
Beh, certo, è un personaggio
bella.
Importante.
Personaggio. Senti, importante ma impegnativo, ecco.
A beneficio di chi ci ascolta, insomma, poi come tutti quelli che ci ascoltano fedelmente sanno che la nostra rubrica Ascolti Doc poi si conclude con l'ascolto di un brano scelto. Insomma, nel caso si tratti di un disco in uscita che viene presentato in occasione della nostra chiacchierata, è un discorso un pochettino più automatico. In questo caso invece ho dato mandato al nostro Mauro Tiberi di scegliere un brano, e lui mi ha dato più opzioni. Alla fine ho scelto quello, per così dire, più rock tra quelli che aveva come dire, proposto. E, insomma, Soundtracks Shaman Dance è quello di cui ascolteremo appunto la musica. Parlaci un attimo di questo, è un trio se non ricordo male, giusto?
Allora, sì, i Soundtracks. Allora, quando, non so se succede anche a te una cosa del genere, insomma, io mi sono dedicato per tanti anni alla ricerca, alla sperimentazione, alla musica etnica, particolarmente alla musica indiana, alla musica religiosa, no? Poi a un certo punto proprio tu ci siamo riagganciati quando, dopo tanti anni di concerti di musica bizantina, a un certo punto affronto un mio omaggio ai Pink Floyd, rivisitando il disco più improvvisato e più sperimentale dei Pink Floyd, appunto Amalgama. E a un certo punto ho iniziato a sentire l'esigenza di ridare voce a una mia vocazione rock, come diceva un mio allievo, dice: tu sei braccia rubate al metal. Sì, forse è vero. E quindi
non aveva niente a che fare con quello che ti diceva che era il James Brown.
No, questo è un altro, altro un allievo. Questo
però
è un
insomma
allievo.
Vedo che sono molto coloriti nelle loro
sì. Ma sai, io sono dei gemelli, ascendente gemelli, ci sono tanti mauri.
Siamo in due.
Pure tu, capito? E quindi a un certo punto ho avuto l'esigenza, ho sentito la necessità di ritornare a suonare rock, psichedelico, così, e da diversi anni, diciamo, ho fatto due o tre dischi con questo progetto che si chiama Soundtracks, in cui ci sta Alex Barberis alla batteria, è un bravissimo batterista romano, e poi c'è un chitarrista australiano che vive a Roma che si chiama Robert James Enran, e insieme ci divertiamo a fare questa musica e ogni tanto facciamo dei concerti.
Avete qualcosa in programma nel
sì,
prossimo?
Adesso sì, grazie che me l'hai chiesto. Noi il 7 aprile, che è una domenica pomeriggio alle ore 18, e dopo, diciamo, gli ultimi due dischi che sono stati molto rock, quindi anche di grosso, tutti con strumenti saturi, così ritorniamo a fare qualcosa di semiacustico, di unplugged, e quindi chitarra acustica, contrabbasso e le batterie, una batteria poi particolare, un set di percussioni che Alex ha messo insieme, e faremo un concerto allo Stellatum, che è un negozio che sta a Trastevere che vende cose indiane. E lì ed è un piccolo centro culturale conosciuto da pochi, in cui si possono vivere appunto delle esperienze di ascolto molto particolari, molto intime, col pubblico seduto per terra, sui tappeti. Quindi con i Soundtracks in acustico saremo allo Stellatum a Trastevere, via Cardinal Marmaggi, vabbè, insomma c'è tempo.
7 aprile abbiamo detto?
Il 7 aprile.
Quindi sarebbe la domenica dopo Pasqua, se non ricordo male.
La domenica dopo Pasqua, esattamente.
Bene, bene. Senti Mauro, io, come dico in questi casi, a questo punto della nostra chiacchierata, purtroppo il tempo è tiranno e quindi sono un po' costretto a tirare le fila della nostra chiacchierata e magari ti lascio il tempo per un'ultima battuta prima appunto di mandare il brano.
Sì, sul pezzo che tu metterai, che hai scelto, no? Perché io ti ho mandato un paio di cose, ambient per contrabbasso solo, che già sapevo che difficilmente sarebbero a quest'ora.
No, ma a me piacciono molto, ma appunto, hai capito, una questione di esigenza di palinsesto, come si dice in questo.
Ma va benissimo, poi sono sempre io. Hai preso il lato un po' più James Brown del canto armonico, giustamente.
Bene.
Quindi questo pezzo, Shaman Dance, è la registrazione di una prova, tra l'altro quello che ti ho mandato non è neanche quello, è un premixaggio, e perché quello mixato sta su un altro sito che non sapevo come mandartelo, insomma è un casino.
Vabbè.
E quindi ti ho mandato questo qui e nasce perché stavo montando delle musiche per una coreografia di Nancy Bego, questa danzatrice coreografa, e a un certo punto abbiamo improvvisato questa cosa in studio da Alex. E tra l'altro io neanche stavo in voce perché c'avevo un po' di mal di gola, quindi insomma neanche stavo perfettamente in voce, ed è uscito fuori quello che tu senti, ed è uno dei pezzi che in questo momento lo ascoltano, è molto ascoltato, diciamo, nel suo piccolo, ecco.
Ma infatti mi ha subito acchiappato, come si suol dire.
Sì, è nato da un'improvvisazione fatta là per là per cercare di dare un pronto ascolto alla coreografa che avrebbe montato un pezzo per tre danzatrici sopra questa musica che noi avremmo poi eseguito dal vivo all'interno di un festival che è passato.
Quindi diciamo era quasi una registrazione di servizio, per così dire.
Esattamente. Poi dopo c'è una versione che credo si senta anche meglio di quella che sono riuscito a inviare a te.
Vabbè, così insomma stimoliamo chi ci ascolta a venirti a sentire dal vivo.
Grazie.
Specie di richiamo per le allodole, no?
Grazie. Quindi penso che ci possiamo salutare.
Sì, Mauro, io ti ringrazio tanto. Spero appunto di avere modo in occasione appunto di questo. Grazie a te. Spero di avere modo di venirti ad ascoltare a Trastevere, e quindi io tra le mille sfaccettature di questo personaggio molto, come dire, scoppiettante come Mauro Tiberi, abbiamo scelto di far ascoltare dalla band il trio Centrax. Ricordiamo Mauro Tiberi, Robert Hanarian e Alex Barberis, questo brano che si chiama non a caso Shaman Dance. Allora io ti ringrazio e buon proseguimento con
grazie tante, grazie Fabrizio, un saluto a tutte quante le persone.
Ciao.
I'm radiocittaperta.it, la tua radio online.